Oggi leggeremo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, i versetti 31, 32 e 34. Poi dalla lettera ai Romani andiamo, capitolo 2, i versetti dal 19 al 21. Poi rimaniamo sempre nella lettera ai Romani, capitolo 6, versetti dall'11 al 16. E poi, per non farci mancare nulla, Romani 7, 14, 15 e 23, 25. Leggo io dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Poi, al 34, Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Amen.
Amen.
Poi andiamo, leggo ancora Romani, capitolo 2, dal 19 al 21. E sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttore degli insensati, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Poi se qualche fratello o sorella vuole leggere, andiamo al capitolo Romani 6, dall'11 al 16 e poi Romani 7. In sala o a casa, come puoi venire, Enzo? Ma c'è chi è che vuole leggere? Ah, legge Velina, va bene.
Dall'11 al 16.
Sì, Romani 6, 11, 16.
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Amen.
Amen. Consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale. Non prestate le vostre membra al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. E poi, non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidire, siete servi di colui al quale ubbidite? Poi c'era Enzo, forse, che vuoi leggere, Enzo? Capitolo 7 di Romani, 11-16, cioè, perdono, scusate,
14.
14-15 e 23-25.
Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quello che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio.
23 al 25.
Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque, con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Amen. Amen.
Grazie.
Bene, potete accomodarvi, fratelli. Allora, anche qui la legge è spirituale, dice Paolo, ma io sono carnale, venduto al peccato. Non capisco quello che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte la legge della mia mente, che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Questa è la condizione di Paolo. Gesù, nel Vangelo che abbiamo letto prima, cosa dice? Se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Cioè, per essere discepoli di Gesù bisogna dimorare nella sua parola. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E poi dice una cosa, che una frase, Gesù ha riassunto tutto quello che abbiamo letto di Paolo. In verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ecco, fratelli, perché queste riflessioni? Noi abbiamo, lo ripetiamo spesso, che il Signore è misericordioso ed è paziente, ed è vero questo, per la vita di tutti noi è stato così. C'è una parola in Romani che dice che il Signore è longanimo, cioè è ben disposto di cuore nei confronti dei suoi figli ed è disposto a perdonare. Però c'è anche il fatto che il Signore non solo è paziente, ma è anche giusto. E quindi, se è giusto, non può perdonare per sempre, perché arriva il momento che non siamo noi che sappiamo qual è il momento, solo il Signore lo sa. Però arriva il momento che bisogna prendere atto di quella che è la natura, la nostra natura, che nel capitolo della lettera ai Romani viene spiegata molto molto bene, la natura umana, che Gesù riassume nella parola: chi fa il peccato è schiavo del peccato. E questa è la triste condizione di ogni essere umano, fratelli, perché la vita di ogni credente, da quando iniziamo a credere, è una vita in salita, è una vita che è costellata da lotte prima di tutto con se stessi e poi anche con le potestà che dominano questo mondo. Stamattina ho letto un articolo che è molto bello, scritto su uno di quei siti che parla proprio come il mondo e queste grandi potenze che si scontrano. C'è in atto una terza guerra mondiale e noi non ce ne rendiamo conto. E questa guerra è sì per il possesso del petrolio, delle ricchezze, senz'altro, però è prima di tutto una guerra spirituale per noi credenti, perché vediamo come tutto il mondo rema, tutto il mondo occidentale rema contro le leggi di Dio, contro la società che noi quando eravamo bambini abbiamo conosciuto, contro le regole di vita pacifiche della cosiddetta democrazia, che pur essendo una forma imperfetta, perché la democrazia non è perfetta, anzi ha tanti problemi, però è l'unica forma migliore che possiamo avere di vita su questa terra, diciamo a livello umano. A Dio, fratelli, non piacciono i codardi, non piacciono gli increduli, non piacciono i fornicatori, che sono idolatri, ma gli idolatri sono tutti quelli che si rifugiano in una vita fatta di favole e di vanità, per non vederla la realtà, per non cercare di compiere cos'è che magari gli spinge a fare certe azioni rispetto ad altre. In Apocalisse c'è scritto: perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Qua parla ai credenti, alla chiesa di Laodicea. Occorre prendere una posizione, fratelli. Piuttosto essere freddi di fronte a Dio, perché può sempre intervenire e scaldare un cuore raffreddato dal troppo peccato che l'ha contraddistinto tutta la sua vita. Però un cuore freddo sa, in fin dei conti, nel suo intimo, che questa vita che conduce non è una bella vita. E quindi sa che ha bisogno di un salvatore. Invece chi è tiepido non risponde più ai richiami di Dio. Lo Spirito Santo non lo convince più di peccato, perché si accontenta di questa vita fatta di compromessi, compromessi prima di tutto spirituali. Non reagisce quindi più agli stimoli del Signore, che lo chiama col suo infinito amore, perché tutte le riprensioni del Signore, abbiamo letto, è una grazia che non siamo ancora stati distrutti, l'ha detto il fratello stamattina. Tutte le riprensioni, tutte le difficoltà che sono nella vita, se siamo figli, come io credo che siamo figli di Dio, perché abbiamo creduto e continuiamo a credere nonostante noi stessi, la nostra vita, i nostri peccati, le nostre difficoltà, tutte le difficoltà che affrontiamo, il Signore le permette affinché possiamo aggrapparci ancora di più a Lui e possiamo veramente trasformare, grazie a Lui, la nostra vita, la nostra natura, che quando nasciamo viene così influenzata dal peccato che fa sì che noi cresciamo come delle piante storte. Abbiamo tutto distorto. Io quando ero credente, non ero credente, avevo tutto che era storto. Magari ero dritto, ero anche un po' più in forma fisicamente, però spiritualmente ero zero. Non sapevo neanche cosa fosse l'aspetto spirituale della vita. Non ero capace di amare. Ero un peccatore che cercava di farsi giustizia da solo e sgomitava come tutti gli altri. Non avevo affetti, litigavo con tutti e pensavo sempre di aver ragione. In realtà si è ringraziato il Signore quando mi ha sbattuto tutto questo in faccia e mi ha fatto capire che veramente sono un misero e continuo ancora a farmelo capire. Perché quando diventi credenti, l'unica certezza che ti rimane è che Gesù è santo, è giusto, e solo Dio ha ragione. E noi in tutto quello che abbiamo fatto fino al punto in cui sono diventato credente, era tutto completamente sbagliato. Chi è tiepido, infatti, lo Spirito Santo non ha più potere su di lui. Se arriva il momento in cui il Signore, quella che viene descritta come la bestemmia contro lo Spirito Santo che non verrà perdonata, perché disprezza lo spirito di ravvedimento che il Signore manda dal cielo attraverso le situazioni della vita, attraverso dei fratelli che parlano e gli dicono: guarda fratello, che questo non è da fare, anzi conviene che correggi la tua vita, il tuo modo di pensare. Ma chi ha creduto e continua a credere ed è sincero si rende sempre più conto che nella sua carne, cioè nella sua vita, non c'è nulla di buono. Nulla di buono. La carne va intesa come lo strumento per mezzo del quale si compie il peccato. Gesù dice infatti: chi fa il peccato è schiavo del peccato. E per essere suoi discepoli dobbiamo dimorare nella sua parola. E se siamo suoi discepoli, conosceremo la verità e la verità ci farà liberi. Una cosa che prima non abbiamo mai saputo cosa fosse la libertà. Io quando ero, pensavo di essere libero, in realtà ero schiavo, quando non ero credente. E Gesù dice appunto questa frase: chi fa il peccato è schiavo del peccato, perché sottolinea l'essenza della natura umana, a cui umanamente non c'è rimedio, fratelli. Poi Paolo nella lettera ai Romani va ancora più a fondo, cioè non è che va più a fondo di Gesù, perché Gesù è stato, è una sentenza, è lapidario, e così è la natura umana: chi fa il peccato è schiavo del peccato. E poi sta a noi riflettere, il perché. E Paolo ce lo spiega, perché il Signore non ci lascia senza aiuti. E Paolo è un aiuto che noi abbiamo per capire come mai la nostra natura è così complicata. È così complicata. Il Signore vuole semplificare la nostra natura, il nostro essere. Siamo complicati e contorti perché il peccato è entrato nelle nostre vite. E non pensiamo sempre solo ai peccati, la fornicazione, che è un peccato grave perché si pecca contro il proprio corpo, ma ci sono mille peccati che ci rendono lontani e distanti da Dio, e che ci fanno come un velo, ci ottenebrano la vista, e non possiamo vedere il bene che il Signore vuole farci, e non lo vediamo, anche se Lui ce lo fa comunque. Paolo sottolinea la natura dell'essenza umana e ce la spiega in queste parole che abbiamo letto. Tutta la lettera ai Romani spiega benissimo, da Romani 2, 3, 4, 5, 6. Adesso abbiamo letto solo qualche piccola parte per cercare di avere un'infarinatura, però a casa uno può leggersela con calma. Quindi non c'è soluzione per questo problema dell'essere umano. E chi è credente si rende conto di essere un uomo miserabile. Io parlo per me, fratelli. E non si capacita di come nella sua mente, cioè nella sua volontà. Lui vorrebbe fare il bene, ma non è capace, perché esiste nella sua carne un'altra legge che combatte contro la legge di Dio che è nella sua mente. Cioè, io so che questo è giusto, quello che il Signore mi insegna, e vorrei tanto applicarlo. Però, man mano che vai avanti nella fede, ti rendi conto che continui magari a peccare e fai delle cose che il Signore ti dice di fare così e tu fai cos'ha. La legge, spiega Paolo ai Romani, è buona di per sé, è santa. La legge non è ingiusta. La legge, benedetta sia la legge che è stata data a Mosè sul monte Sinai e agli ebrei, e benedetto sia quel popolo che l'ha ricevuta e l'ha trasmessa all'umanità. Non ne ha fatto una questione di gelosia. Io oggi, in questi giorni, ho sentito la Knesset, un ebreo ortodosso, che era contrario a certe decisioni prese in Israele. E sapete a cosa si appellava? Alla Torah, ai 10 comandamenti. E dovevate sentire la forza che aveva quest'uomo nell'appellarsi alla Torah. Ebbene, gli ebrei la Torah non se la sono tenuta per loro. I 10 comandamenti li conosciamo tutti. Per mezzo della legge possiamo avere la conoscenza di cosa è giusto e di cosa è sbagliato, cosa è bene e cosa è male. I comandamenti, la legge, la Torah, gli insegnamenti dati a Israele, sono parole di vita che sono valide in eterno. Eterne sono. Infatti Gesù ha detto: io non sono venuto per annullare la legge, ma per portarla a compimento. Quindi la legge morale di Dio è valida in eterno, fratelli, in eterno. Finché questa terra e questa vita dureranno, vale la legge di Dio. Dopodiché, quando non ci saremo più, non varrà più la legge, perché saremo morti. Vale per questa terra la legge. Però ci fa anche capire la parola del Signore in tutta la scrittura: chi è colpevole su un punto moralmente è colpevole su tutta quanta la legge. Questa è la legge morale che Dio ha scritto nel cuore dell'uomo, per cui Paolo, nei capitoli precedenti di quelli che abbiamo letto, ci spiega che chi non ha la legge, cioè non è ebreo per nascita, ma osserva per natura la legge di Dio scritta nel suo cuore, e legge a se stesso. E quindi risulta circonciso di cuore nello spirito, anche se non lo è nella carne. Ma se facciamo attenzione, qui parla solo se si è colpevoli o innocenti di fronte a Dio, di fronte alla legge morale che Dio ha dato agli uomini. Non si parla di salvezza. Si parla solo se tu sei corretto, se hai ubbidito alla legge di Dio oppure no. Non viene discussa la salvezza dell'essere umano. Perché la salvezza viene solo come il Messia di Israele. Per questo Gesù, sempre nel Vangelo di Giovanni, dice ai farisei che dopo che lui aveva perdonato la donna adultera, sapete che l'avevano messo, i farisei volevano mettere in difficoltà Gesù dicendo: questa donna è stata accolta in flagrante adulterio, nella nostra legge Mosè dice di lapidarla. E gli hanno detto a Gesù: cosa dici tu di questa questione? E Gesù, c'è scritto che continuava a scrivere per terra. E poi però Gesù li incastra, sapendo bene, essendo Dio com'è il cuore umano, e gli dice: chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro questa donna. E tutti, accusati nella loro coscienza, se ne andarono. E la donna se ne andarono. Non rimasero lì con Gesù, se ne andarono. E la donna peccatrice, una grande peccatrice, perché era stata accolta in flagrante adulterio, cioè mentre cercava di, non si sa se l'aveva compiuto o comunque lo stava per compiere, era conosciuta come un'adultera, rimane sola con Gesù, come ogni essere umano onesto e sincero nei confronti di Dio rimane solo di fronte a Dio. E Gesù per primo la voce: chi ti ha accusata? E lei gli dice: nessuno di questi. E Gesù gli dice: bene, neanche io ti condanno, va e non peccare più. E questo è il nostro Dio, fratelli. Il nostro Dio, la salvezza viene attraverso il Messia di Israele. Non si può avere la salvezza attraverso la giustizia che pensiamo di avere perché applichiamo alla lettera la legge di Dio. Un conto è riconoscere che la legge è giusta, quindi, e che la Scrittura ci trasmette la conoscenza della legge. E un conto è essere giustificati agli occhi di Dio, fratelli. Abramo ubbidì per fede a Dio. Quando fu chiamato da Dio e quando offrì Isacco, il suo unico figlio, perché ha detto: Dio stesso provvederà all'olocausto, per cui si dice: al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ancora oggi si dice, e io credo che possiamo dirlo ancora oggi noi, fratelli. Esodo 22,14. Ogni essere umano, per morale che sia, non è capace di ubbidire a tutta quanta la legge. Umanamente impossibile, fratelli, perché nell'uomo dalla nascita è presente una legge carnale che ci vincola e ci tiene sempre schiacciati a terra, come la forza di gravità o come l'attrito. Fateci conto, l'attrito consuma ogni superficie e non c'è nulla che puoi fare affinché non venga. Persino le navicelle spaziali più evolute, quando entrano nell'atmosfera terrestre, per via dell'attrito, si sfalda tutti gli scudi che fanno con i materiali più resistenti, il titanio, e quindi ogni volta che atterrano c'è bisogno di riparazioni. Quindi dobbiamo riflettere, fratelli, su quant'è dannoso il peccato e quant'è presente nella nostra vita. È così radicato che fa sì che noi siamo sempre terra a terra. Terra a terra. L'attrito rovina ogni superficie e il peccato rovina ogni essere umano e ogni relazione umana. Senza pietà, senza appello, perché è così che funziona la vita, fratelli. L'uomo prima si rende conto di questo dramma che è nel suo cuore e prima può sperare di avere una soluzione a tutti i suoi mali, dipendenze, malinconia, depressioni, liti, tensioni, gelosia, incomprensioni, concupiscenze. Concupiscenze vuol dire essere anche invidioso del fratello che ha la macchina più bella della tua, fratelli. Sono insite nella natura umana e non c'è una medicina umana o una terapia che l'uomo inventi che possa lenire il dolore che questo provoca nel cuore dell'uomo. Così, come dice sempre Romani capitolo 2, l'abbiamo letto prima, chi si ritiene giusto perché è stato istruito nella legge? È stato istruito però da altri uomini che gli hanno fatto conoscere le scritture. Qua Paolo parla dei giudei, però possiamo applicarlo anche a noi stessi, fratelli. Sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttore degli insensati, insegnanti dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Qua Paolo sta dicendo che noi, conoscendo la legge, abbiamo solo una forma della conoscenza e della verità, ma non abbiamo la sostanza. Abbiamo solo l'apparenza di essere giusti, ma non lo siamo, se ci basiamo solo sulla legge, sulla nostra giustizia, sulla nostra capacità, sul fatto che questa cosa la faccio così ed è meglio di come la fa il fratello. Tutto è sotto la legge, fratelli. L'uomo evoluto, tra virgolette, che io non credo nell'evoluzione, anzi credo che l'uomo sia involuto per natura, però è così, Mara, però è triste questa realtà, è tanto triste, perché con la conoscenza della legge c'è solo la forma di una conoscenza, e uno pensa di avere la verità, però non ce l'ha, la stringe, non ce l'ha. Perché? Perché non ha un rapporto col proprio Dio e col proprio Salvatore, che è Gesù. Infatti Gesù dice: se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, sarete veramente miei discepoli. Perché se non perseveri nella parola di Dio, di Gesù, non puoi essere suo discepolo, e se non sei suo discepolo non puoi conoscere la verità, e se non conosci la verità non potrai mai essere libero, letta al contrario. Quindi chi conosce la legge e sa cosa è giusto fare non può avere sostanze, nemmeno autorità nella sua vita, perché queste provengono solamente da Dio. Per questo Paolo ci dice: tu dunque che insegni agli altri non insegni a te stesso? Ci fa la domanda per farci riflettere. Come mai dici di non rubare, poi appena puoi, una piccola evasione? Tac! Perché, sapete, nessuno mi vede. Tanti anni fa sono andato all'Agenzia delle Entrate a prendere un rimborso per mia mamma che aveva avuto con 7,30. Non me l'hanno dato. Perché? Perché mi ero dimenticato di fare la fotocopia. Sono andato fino a Moncalieri, all'epoca si andava ancora di persona. Ho aspettato un'ora e mezza, due, una cosa senza senso. Sono andato lì, non me l'hanno dato perché non ho fatto la fotocopia fronte e retro del documento, solo il fronte di mia mamma, e volevano anche il retro. E questo uomo qui che era allo sportello mi ha detto: eh sì, perché io rispetto tutta la legge. Ah, che bravo che è. Beato lui che rispetta tutta la legge. Poi però non sono stato lì a discutere, sono tornato un'altra volta, forse è andata Daniela poi, perché doveva andare per lavoro. Comunque, l'uomo è così, fratelli, conosce la legge, sa che bene o male il grosso lo rispetta, e quindi si erge al di sopra degli altri, perché lui rispetta tutta quanta la legge. Ma così ero anch'io, fratelli, non che gliene faccio una colpa a questo Signore, perché purtroppo non ha conoscenza di Gesù, non ha conoscenza del Vangelo. Tu dunque che insegni agli altri non insegni a te stesso? Ecco, non può farlo questo nessun uomo, perché non conosce Gesù. Senza l'intervento di Dio nella nostra vita è impossibile che ci rendiamo conto di queste, di questo problema così grave che c'è nel nostro cuore. E senza l'intervento di Dio non possiamo renderci conto di questo stato di miseria in cui viviamo. Solo andando al Signore e alla croce possiamo iniziare la salvezza della nostra vita. Però come ci andiamo al Signore alla croce? Ecco, il fatto che Paolo si renda conto di questa miseria deve essere una cosa di tutti i credenti, che si devono rendere conto della propria miseria. Tutti devono rendersi conto. Perché, fratelli, alla croce non possiamo portare nulla di nostro. Nulla. Nulla. Non c'è nulla che possa valere il prezzo del riscatto di un'anima umana, come il sangue di Gesù Cristo. Non possiamo portare nulla di nostri fratelli, non possiamo nemmeno contribuire con qualcosa, anche se vogliamo portare del nostro. Il Signore accetta le offerte volontarie fatte da un credente che si è ravveduto, le accetta sicuramente, però non possiamo pretendere di contribuire noi alla nostra salvezza. Alla croce bisogna andare a mani vuote, fratelli, a mani vuote o con le spalle al muro, come si può dire, usando anche un termine del pugilato, alle corde. Essendo alle corde, quando è che uno ha le corde? È quando si è arreso. Quindi andare a Gesù bisogna andarci a mani vuote. Come Abramo, fratelli, che quando fu chiamato a sacrificare il suo figlio Isacco, il suo unico figlio, prese con sé la legna, il fuoco e il coltello. E che Abramo, in un momento veramente drammatico della sua vita, rispose, io credo, col cuore completamente rotto a suo figlio che gli diceva, padre mio, e gli dice, ecco l'agnello, ecco la legna, l'altare, ma dov'è l'agnello? E Isacco in questo momento drammatico disse, padre mio, e Abramo gli rispose, eccomi figlio mio, eccomi. Portò assieme a sé il coltello, il fuoco e la legna, che però non dovette usare. Ha portato questo, però il Signore non gliel'ha permesso di usare, perché Dio stesso ha provveduto lui stesso all'agnello e all'olocausto, come c'è scritto in Genesi 22. Dio, fratelli, ha già provveduto a tutto per noi, anche la liberazione dei nostri peccati e delle nostre schiavitù. Però bisogna arrivare a Gesù a mani vuote, completamente annullati, morti al peccato, come ci insegna qui Paolo nel capitolo 6. Consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Un corpo morto non può più essere tentato. E che cosa può fare l'uomo a un corpo morto? Il peccato non avrà più potere su di noi, c'è scritto sempre in Romani, se moriamo con una morte simile alla sua. E poi dobbiamo ricordarci questo sempre, che quando siamo stati battezzati nella sua morte, nella morte di Gesù, il Figlio di Dio, poiché questo fa sì che noi non siamo più sotto il dominio della legge, ma viviamo in novità di vita, sotto la grazia, in Gesù che ci ha fatto assaporare la giustizia e la sua infinita misericordia, le quali sono le uniche cose che ci spingono al ravvedimento. Senza giustizia e senza misericordia non ci può essere ravvedimento. Perché, fratelli, sempre Paolo ai Romani, abbiamo detto prima della parola longanime, è una caratteristica del Signore che non avevo mai cercato bene cosa volesse dire. Ed è proprio la predisposizione d'animo di Dio nei confronti del peccatore che si vuole ravvedere. E fa sì che Dio è ben predisposto ad accettare le nostre scuse e la nostra richiesta di perdono, perché nella sua natura è sempre ben disposto nei confronti di un peccatore che ritorna a lui. Però oltre a questo non c'è altro, fratelli. Oltre a questo si va contro la bestemmia, si va incontro alla bestemmia contro lo Spirito Santo. E io credo che su questa cosa non dovremmo essere tiepidi, ma dovremmo reagire in modo determinato e dobbiamo essere riconoscenti a Dio. L'unica cosa che possiamo portare è il nostro cuore rotto, il nostro cuore pentito di sinceramente, e il nostro ringraziamento al Signore, la nostra riconoscenza nei confronti di questo Dio che è paziente per il nostro bene E questa è la longanimità, Dio è longanime, dice Paolo. E viene spiegato in quello che è stato letto stamattina. Il Signore poi, oltretutto, come credenti, dobbiamo riconoscerlo nella nostra vita e dobbiamo riconoscere quanto Lui ha cura di noi e quanto Lui ci riprende e ci vuole guidare, perché vuole veramente strapparsi da questo mondo che continua a richiedere la nostra presenza. Perché Gesù dice: noi siamo schiavi di colui al quale ci offriamo come servi per ubbidirgli. Non lo dice Gesù, lo dice Paolo nei versetti qua ai Romani, al 16. Non sapete voi che chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete schiavi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Fratelli, non dobbiamo più misurare il nostro comportamento con il metro della legge. Quello è più giusto di me, quell'altro fratello mi ha fatto... Certo che se un fratello ti ruba sul lavoro, certo che uno deve protestare. Però se queste cose, io credo, non succedano al nostro interno. Quindi dobbiamo smettere di misurare ogni nostro comportamento, ogni nostra relazione col metro della legge, che, ripetiamo, sta sotto la maledizione della carne, perché la legge è giusta, ma noi siamo sotto la maledizione della carne. Non calcoliamo più quanto fatto o quanto dato per non offendere Dio, fratelli, ma diamo liberamente, deliberatamente col nostro cuore, quanto siamo stati resi capaci di dare spontaneamente, riconoscendo che questo è un frutto che opera di Dio e non delle nostre capacità. Anche il fatto di dire: questo fratello è un grande uomo di Dio, in realtà si punta all'uomo parlando così. Ogni fratello che io credo, perché sto riflettendo su queste cose in questo periodo, è un grande uomo di Dio, sì, perché è stato usato grandemente dal Signore, non perché lui è grande, ma perché lui ha riconosciuto la sua miseria più di altri, e questo l'ha spinto ad avvicinarsi al Signore. E questo è il fatto che non dobbiamo più essere tiepidi, ma dobbiamo essere ferventi in questo. Ma questo è solo per il nostro bene, per il bene delle nostre famiglie, per la nostra salute eterna, per la nostra sorte eterna, per il nostro futuro. Quanti mali avremmo potuto risparmiarci se ci fossimo arresi alla croce completamente? E non sempre stare lì a ritrattare col Signore come se fosse un essere umano, per via della carne che è ancora molto viva. Ma secondo la volontà di Dio in Cristo Gesù, per vivere pienamente e felicemente, dobbiamo prima morire, fratelli. Sembra un paradosso, ma è così. Per vivere pienamente dobbiamo morire, completamente. Per riconoscere Gesù completamente come nostro Signore e Salvatore. Non è solo Signore, è anche Salvatore Gesù. Comprende nella sua missione il giudizio, perché è Signore, e quindi solo il Signore può giudicare. È amore, salvezza, misericordia. Il ruolo del re e il ruolo del sacerdote sono all'interno di Gesù. Che la legge, che la sua santa legge, che è giusta, la Torah, i 10 comandamenti, siano oggetto dei nostri pensieri, diurni e notturni, perché no, anche quando siamo nel dormiveglia. È una benedizione che il Signore ci fa riflettere su queste cose. E che però la vita di suo figlio Gesù scorra pulsante nelle nostre vene. Io voglio chiedere veramente perdono al Signore per il male che ho fatto da credente e il dolore che ho causato a Lui, che ha riscattato la mia vita veramente dal nulla in cui vivevo prima, nonostante me stesso, nonostante la mia miseria umana, la mia pochezza. Ecco, questo è essere un culto di ringraziamento per questo grande Dio, che è giusto e misericordioso, e che non ci rendiamo conto di quanto bene ci fa ed è, potrebbe farci ancora di più se solo ci arrendessimo, se solo facessimo veramente morire la carne, che è la cosa più dolorosa che possiamo avere come credenti, questa lotta che continua nonostante siamo credenti, perché la carne continua a bramare quello che è suo, il diavolo continua a bramare quello che è suo, la legge della carne. Però questa lotta ci sarà sempre, fratelli, finché non arriveremo alla fine dei nostri giorni. Quello che è importante è riconoscere queste nostre mancanze agli occhi di Dio e non agli occhi di un uomo. Però se lo riconosciamo agli occhi di Dio, lo riconosciamo anche di fronte agli uomini. Perché che cosa è più grande? Dio o gli uomini? Quindi vedete come ancora oggi io credo il Signore ci attira con i suoi legami di amore per far sì che finalmente buttiamo nella spazzatura ciò che è veramente degno di spazzatura e manteniamo solo quello che ci può dare la vita, che è la relazione con Lui, essere Suoi discepoli. Ecco, questo è quanto e voglio ringraziare il Signore con tutto il mio cuore e altro non so cosa dire se non che la predisposizione d'animo è molto importante, fratelli. Anche quando siamo tentati, ricordiamoci che siamo morti nel battesimo. Siamo stati battezzati nella morte di Gesù. Ricordiamoci di questo, che siamo dei morti fatti viventi, grazie a Dio. E quindi il peccato non avrà più così potere su di noi. Perché da Dio abbiamo le armi spirituali per tagliare la testa al serpente e al gigante Golia, come ha fatto Davide. Lo ripeterò finché avrò fiato. Chi è questo incirconciso che osa sfidare le schiere del Dio vivente? E sia benedetto il nome di Gesù per sempre. Amen. Amen.